19:31 minuti in questo lunedì 8 marzo 2021. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, c'è Marco Tonelli in regia, ma soprattutto munito e armato di cuffie, Giulio Dini.
Non ci posso credere, chiudiamola qui. Buonasera.
Ragazzi, buonasera, ho il conforto della regia, per cui mi dovreste sentire anche un pochino meglio.
Dalla regia arriva un grande pollicione di conferma, sai, caro Giulio?
Ma la conferma l'aspetto anche da voi, ragazzi.
E noi confermiamo, facciamo altrettanto.
Io lascio rispondere a Benve.
Sì.
Confermo quello che dice Benve.
Prova anche superata.
Anche se il Dini senza le cuffie mi piaceva uguale, devo dire la verità, era sempre una bella immagine. Beh, uguale. Non è che cambi molto, nel senso che voglio dire, però senza più libero, più svolazzato.
La prossima volta... con le cuffie senza occhiali, poi si va.
Sì. Ci sarà anche una grande puntata in cui ci saranno solo le cuffie e non Giulio Dini. A quel punto sarà una puntata un po' complicata come scambio di opinioni e quant'altro, ma ci possiamo comunque attrezzare.
Benve, vedo che stasera mi fai concorrenza.
Ci provo, caro Giulio, ci provo.
No, perché aiuto, vedi? Eccoci qua. che cosa ti fa pensare questo?
Sì. Mi fa pensare ad un grande momento di marketing, direi.
Sì.
Io spero che gli amici che sono in radiovisione vedano che Benvenuti, anche lui espone, diciamo, uno dei... un brand vintage, diciamo.
Assolutamente sì, perché noi, Giulio, siamo sempre attenti comunque a ciò che la moda e il momento ci segnala e ci suggerisce, a differenza di Nick, che è, diciamo, un po' così... al di fuori dal tempo,
no,
ecco.
Ma io in realtà esporrei anche un bel marchio di produzione TMV Radio, ma credo sia 3 anni che chiediamo al nostro editore che ci porti qualche cosa con un logo TMV Radio, e qui parte la polemica nello spazio scanner, perché a Roma c'è e a Firenze no, e quindi noi a questo punto porteremo tutti i loghi di tutte le altre radio del mondo. Che dobbiamo fare?
Però il golfino grigio ti sta bene.
Sì, ti ringrazio. Guarda, colgo l'occasione, perché poi me ne dimentico, di ricordare che mercoledì parte un grande appuntamento nuovo, giusto? Durante Rotocalcio, mezzogiorno e 25, Var Room, con Giulio Dini e non solo. Così almeno l'abbiamo ricordato e non ce ne dimentichiamo.
Vai, ti sei levato
il dente.
Sì, guarda, c'è anche il fogliettino qui, Giulio, te non mi puoi vedere, non so se mi vedi, ma c'è un fogliettino per segnarmelo. Ecco.
Ma non ti si coglie mai in castagna. Allora, ragazzi, ma questi diritti d'immagine, questi social, che cosa sono? Stanno diventando un motore importantissimo nello sport professionistico del mondo. Non si sta parlando soltanto di calcio. È quasi, direi, uno sport parallelo, un terreno, un mondo parallelo dove i protagonisti del campo o del loro ambiente dove si svolgono le loro performance hanno a disposizione la possibilità addirittura di raddoppiare, se non triplicare, quelli che sono i loro ricavi. Ora, stasera non ci interessa tanto quanto guadagnano i grandi, anche se magari un po' di cenni ne faremo, ma ci interessa sapere un pochino il fenomeno, perché sembra quasi che il fenomeno social abbia quasi una vita propria, e di questo Francesco Benvenuti, grazie alla sua esperienza anche come, possiamo definirti, un social media manager,
sovente
bello,
vero?
Sì, sovente. Devo dire che qui l'Accademia della Crusca farebbe un grandissimo applauso, perché sovente è una parola desueta ormai nel parlare comune. Sei d'accordo, Giulio?
Allora, vorrei dirti di no, però però mi tocca darti ragione, perché
no, più che sovente spesso, no? Più che sovente secondo me è ancora più aulico, no?
Ora, aulico non esageriamo.
Però insomma, non è una parola.
Vorrei dirti di no per contraddirti. Vorrei dirti di no perché la parola mi piacerebbe fosse più in uso di quanto non sia.
È proprio quello che dicevo, infatti.
Però, caro Giulio, tornando invece al linguaggio anche social e e alla rivoluzione comunicativa che in un certo senso sta anche dietro, di lato e davanti all'uso dei social, direi che ce n'è uno che fa un po' da cardine, no? Da pilastro, e cioè Instagram.
Instagram per me, come dire, vorrei capire nel corso di questa puntata perché, al di là di quelli che possono essere gli elementi più evidenti, diciamo, di questa di questo diffondersi del social Instagram e di avere sempre più forza, soprattutto per quello che riguarda la vendita, diciamo, dell'immagine commerciale degli sportivi, ma anche dei club. Vediamo purtroppo oggi, che è l'8 di marzo, che all'interno di questo mondo di grandi soddisfazioni economiche comunque persiste anche una sensibile differenza di genere, perché le donne che si affermano grandemente negli sport professionistici non riescono a raggiungere i ricavi che invece riescono a raggiungere gli uomini, nonostante si parli di vere e proprie icone. Se vogliamo fare un esempio, fra tutte anche Serena Williams. Ora, io ho trovato anche dei nomi, francamente, bembe, che non conoscevo, tipo, ora me lo vado a leggere, Ronda Rousey, mm-hmm. Lo pronuncio bene?
Sì, sì.
Ecco, io confesso la mia ignoranza, non è che sono uno che segue soltanto il calcio, però lei non la conoscevo, ecco, nemmeno... Ho letto che è una wrestler adesso.
Esatto, è stata tante cose, forse anche attrice, credo abbia anche partecipato a delle Olimpiadi, sai, ma potrei sbagliarmi. Sicuramente è una wrestler, su quello non c'è dubbio. Ma poi, Giulio, c'è un altro dato interessante. Ricordo un annetto fa circa, quando la Juventus, superando Gucci proprio su Instagram, diventò il brand italiano più seguito proprio sul già citato social network. Ovviamente il tutto influenzato anche dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, però ecco, è chiaro che poi quello che si ottiene su Instagram o quello che si ottiene sui social non necessariamente poi va di paro i passo con i risultati a livello europeo.
Del campo, dici? Ma questo è un fenomeno molto interessante, se vogliamo anche molto curioso, forse anche uno dei motivi per cui abbiamo voluto parlare di questo argomento. È stata fatta una proiezione, diciamo, da parte di un'agenzia il cui nome non ricordo, addirittura su quelle che sono le potenzialità di ricavi in termini social, e quindi primariamente Instagram, delle 16 squadre che partecipano agli ottavi di finale di Champions. Ecco, devo dire che con mia grande sorpresa ho appreso che la Juve ha sparigliato il tavolo, perché è di gran lunga più affermata, ha più follower e ottiene, diciamo, dall'uso commerciale del brand ricavi, e ha prospettive di ottenerne di gran lunga di più rispetto a club che in Europa, diciamo, hanno ottenuto grandissime soddisfazioni. Può fare l'esempio del Real. È un risultato che non avremmo ipotizzato. Addirittura si dice che il guadagno potenziale è di oltre un milione di sterline, o un miliardo di sterline, forse un miliardo di sterline sarebbe un po' troppo.
Ma ci arriveremo anche al miliardo.
Io sarei curioso di fare la domanda opposta. Se domani Ronaldo va via dalla Juventus, quanto perderebbe a livello di social, di followers, come dicono quelli bravi, la Juve? Perché secondo me sarebbe interessante anche quantificare quanto Ronaldo porta e quanto eventualmente Ronaldo toglie.
Ma
quella la domanda la giro anche all'esperto del settore qui accanto a me. Allora,
ricordiamo a chi ci ascolta che Ronaldo ha soltanto 260 milioni di
robuccia
followers.
Insomma, spiccioli, cioè,
per cui
toglierebbe parecchio.
Direi la risposta te l'ho già data, però tutti quelli che hai conquistato nel tempo non è detto e poi
ti vadano via, cioè rimane,
Ronaldo,
certo,
tu li perda. Sì. Bembe che cosa dice?
Dico che al di là poi dell'avere lo stesso numero di follower o meno, quel che rischieresti di perdere è l'interazione, cioè un post su Instagram della Juventus, per citare la Juventus, cioè la squadra che ha Cristiano Ronaldo, che presenta semplicemente con una foto dell'allenamento la preparazione, in questo caso della gara contro il Porto, scatena X commenti, X like, X interazioni, perché c'è Cristiano Ronaldo. Sì. Nel momento in cui Cristiano Ronaldo, che ha di fatto 4-5 volte il numero di follower della Juventus, cioè quindi un singolo giocatore ha 4 volte il numero di follower che ha la squadra dove gioca,
lui,
è ovvio che trascina l'attenzione social molto più di quanto non faccia la squadra stessa per cui lui gioca. Quindi si sono ribaltate un po' le
gerarchie.
Ma difatti, se ci pensi, Nick, questa cosa probabilmente il presidente della Juventus e dell'EC Andrea Agnelli l'ha fatta apposta per Scanner, perché lo ha detto questa mattina. L'analisi che lui ha fatto sulla generazione Z, cioè quella tra i 16 e i 24 anni, sul poco interesse per il calcio e sul grande interesse per i calciatori, va proprio in quella direzione. Cioè quello che non è paradossalmente tanto attratto dal calcio diventa appassionato perché c'è Cristiano Ronaldo nella Juventus, non perché c'è la Juventus. Diventa fan di Mbappé prima che del Paris Saint-Germain, diventa fan di Messi. E poi c'è anche il Barcellona.
Vabbè, questo, come dire, è il motivo per cui tanti bambini si sono affezionati ad un club, perché crescendo hanno conosciuto Totti piuttosto che Roberto Baggio o Giancarlo Antognoni. Adesso è un
però
terreno,
con i social, adesso, con sì, i social è dal livello esponenziale, sì, molto più alto, no? Questo avvicinamento. Sì,
sì, sì, sì, sì, ma poi questo probabilmente costituisce una sorta di deriva per cui forse si è davvero meno interessati all'evento sportivo e si è più interessati a quello, diciamo, all'immagine dello sportivo professionista. Volevo chiedere a Beve, ma per esempio con i motori che cosa succede? Non soltanto per quello che riguarda i professionisti del motociclismo o dell'automobilismo, ma anche per quello della gestione dell'evento, dell'autodromo, dell'organizzatore dell'evento, del circuito. Che cosa avviene rispetto allo sport che noi conosciamo meglio?
Guarda, per quella che è stata la mia esperienza, un po' sia con l'organizzazione, diciamo, di un evento di MotoGP e di Formula 1, è curioso come alla fine si debbano considerare aspetti molto simili ma anche molto diversi, perché è chiaro che il mondo dei motori ha bisogno, essendo anche un numero molto ristretto ad alto livello rispetto a quello che è il panorama calcistico, di grandi personaggi e di un'interazione, se vogliamo sotto un certo punto di vista, persino maggiore. È chiaro che quando si organizza un evento di tale dimensione come un Gran Premio di MotoGP o di Formula 1, bisogna sempre chiedersi, ed è l'aspetto predominante quando si usa i social in questo senso, cosa fa emozionare, cosa scatena una reazione, un engagement nella persona verso cui mi sto rivolgendo. E quindi è anche lì, se ovviamente fatta con un ragionamento dietro, è anche lì un lavoro editoriale. Devo capire cosa sta cercando l'utente da me organizzatore, che sto raccontando un evento che però viene trasmesso da un'altra parte. E quindi paradossalmente entra più in gioco l'attesa dell'evento che l'evento in sé, che il racconto dell'evento in sé. Poi, e chiudo Giulio, ci sono anche degli usi molto peculiari e specifici da social a social. Quindi su Instagram posso lavorare di più sull'aspetto emozionale della foto, dell'immagine, su Twitter
sulla notizia
devo creare anche l'engagement legato a cosa succede durante una gara, e quindi lì entrano in gioco dei mezzi moderni che sono Photoshop, che sono i meme, che sono le GIF. Quindi è un lavoro molto complesso e non mi stupisce che ad alto livello in Serie A, nelle squadre europee, ci siano altrettante squadre che si occupano solo di quello. Poi ovvio, un utente vede solo il risultato finale su Instagram, su Twitter, su Twitch, su TikTok, ma per 11 che vanno in campo nel mondo del calcio ce ne sono 11 che sono dietro le quinte a curare solo quell'aspetto. Per la MotoGP, per un pilota, ce ne sono 10 tra fotografi, grafici, social media manager che lavorano anche dietro solo un pilota. È un lavoro molto stimolante, caro Giulio, eh? Questo va
bene. Tu hai il privilegio di poterne fare due di lavori,
esatto,
molto stimolanti.
Assolutamente, assolutamente sì. E tra l'altro, tra poco, caro Giulio, con un graditissimo ospite, entreremo ancora di più nel dettaglio per cercare anche la risposta, no, a quella domanda che ti eri posto in precedenza, e cioè perché Instagram? E tra l'altro ho anche diverse curiosità anch'io, perché ad esempio in questo momento sembra che Facebook e Instagram vadano in due direzioni, almeno questa è un po' la volgata comune, a livello di sviluppo, a livello di anche futuribilità. Però lascio a te intanto, caro Giulio, la presentazione del nostro prossimo ospite.
Abbiamo con noi il nostro caro amico Lorenzo Berti, CEO di Vertical Media, un'azienda che si occupa di comunicazione, e lo coinvolgiamo subito, lo ringraziamo per essere con noi nel tema della serata, e cioè sulla vita, diciamo, social e come la commercializzazione dell'immagine, del brand nello sport professionistico attraverso i social, e perché vogliamo partire subito con la prima domanda: perché Instagram? Lorenzo, sembra che Instagram abbia messo la sesta rispetto ad altri social per quello che riguarda l'attività commerciale, quindi la spendita dell'immagine del professionisti, dei club e di quant'altro.
Allora, intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti.
Ciao Lorenzo.
La prima battuta che vorrei fare è: posso andare via perché avete già detto tutto?
No, ci mancherebbe, cioè, arriva il bello, arriva con te.
Effettivamente avete detto un sacco di cose interessanti e perfettamente centrate. Instagram effettivamente ha messo la sesta, ma attenzione perché può essere sorpassato nel futuro. Questo magari più avanti vi faccio un piccolo spoiler, ma ne possiamo parlare. Però Instagram, secondo me, ha funzionato e funziona tantissimo perché è un po' il ponte tra gli utenti ormai cosiddetti un po' anziani boomer di Facebook e i super giovanissimi che magari utilizzano altri social. Instagram ancora naviga un po' in quella via di mezzo, dove si trovano tantissimi target e dove le immagini sono ovviamente predominanti, quindi anche su Facebook ho un'immagine magari di impatto che può raccogliere tanti like, ma dal punto di vista poi emozionale, no, come dicevamo prima, io riesco a vedere un prodotto in una veste diversa, mi viene voglia di acquistarlo, e la tecnologia da questo punto di vista ha fatto passi da gigante, per cui posso già integrare anche un e-commerce direttamente dentro la piattaforma e creare un'esperienza utente che in qualche modo non esce quasi mai finché non deve pagare dal social network. Questo avviene vagamente anche su Facebook, ma su Instagram è sicuramente più potente. Quindi un ampio target e una facilità, diciamo, di ingaggio dell'utente, proprio un coinvolgimento emotivo. Questa è sicuramente la forza di quel canale.
Giulio?
Ma quindi Instagram, perché in questo momento storico abbraccia un po' tutti, ho capito bene?
Sì, esatto, ha un target molto ampio, no? Quindi si va dal ragazzino abbastanza giovane fino magari all'adulto che magari
vecchio
usa
come me.
Facebook. Ora, vecchio è una parola grossa.
Vecchio come me, allora va bene, cioè, mi ci metto io a far vecchio. Cioè, vecchio come me, allora, se lui non vuole essere vecchio come me. Cioè.
Ma...
Però diciamo che è tutto un rincorrersi comunque, sì. Perché prima vi anticipavo del discorso, no, che ci sono altri social che piano piano stanno prendendo piede, uno su tutti è sicuramente TikTok, e se fate caso Instagram sta inseguendo TikTok, quindi sta mettendo a disposizione degli utenti strumenti che prima non aveva, quindi è questo anche continuo aggiornamento e inseguirsi fa sì che comunque le piattaforme migliorano in alcuni casi, in questo caso Facebook è proprietario di Instagram, se ha bisogno acquista, e quindi se c'è una piattaforma in particolare che esplode, ecco, non ha problemi eventualmente a comprarsi.
Tra l'altro, Lorenzo, Instagram oggi, diciamo così, in voga anche per le notizie, perché poi per chi fa il nostro lavoro fondamentalmente spesso e volentieri le notizie principali le ricaviamo magari proprio su Instagram, il giocatore che posta una foto, mette le faccine arrabbiate, allora non ha gradito la sostituzione, oppure siamo tutti uniti, andiamo avanti così, e diventa anche insomma una sorta di strumento di lavoro per chi fa questo tipo di mestiere come quello del giornalismo, insomma, ecco.
È assolutamente così, mi viene da dire che quasi a volte senza controllo, no? Sicuramente i social sono diventati un mezzo di comunicazione ufficiale per le varie per i vari brand come squadre di calcio eccetera, tant'è che i comunicati si apprendono prima dai canali ufficiali social che magari dal sito, perché uno magari va a vedere più di rado, però a volte la notizia, diciamo, quasi più che il comunicato, lo carpisco, come dicevi, dai social. Quante volte abbiamo visto post che poi sono stati rimossi perché magari erano un'espressione emotiva del sentimento che il calciatore in quel momento stava provando, no? E forse è questo però il bello, cioè io vado a cercarmi dopo un derby Inter Milan dove Lukaku e Ibrahimovic hanno fatto un testa a testa, vado subito a vedermi cosa scrivono, quali sono i prossimi post, se mettono story, per capire se ci sarà ancora polemica. Quindi diciamo la parte emozionale ed emotiva è sicuramente la chiave vincente, ma questo anche poi per un acquisto, cioè questo poi per trasformare questa emozione in un acquisto di un prodotto, perché poi alla fine gira tutto intorno a quello.
Giulio?
Ho due domande e te le faccio in serie, Lorenzo. Abbiamo visto che la sponsorizzazione social genera per alcuni professionisti dei ricavi spaventosi. Questo da cosa dipende essenzialmente rispetto alle sponsorizzazioni del passato? Dal fatto che obiettivamente un'azienda sia in grado attraverso il profilo social di fare un investimento mirato e non soltanto diciamo per il bene che si offre anche alla moltitudine dei destinatari? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, mi pare di aver capito che Twitter sta vivendo una fase down, anche perché ora in questo periodo mi pare di capire sempre Instagram si presta un pochino a tutto, oppure no?
Io la sostengo, Twitter sempre, perché comunque è l'unico social che ho, per cui insomma, sto cercando di partecipare del fallimento.
Di fonti per i giornalisti, sì. Parlando di Instagram, prima c'era Twitter, adesso si sta passando anche al commento insieme all'immagine.
Lorenzo?
Allora, diciamo che dal punto di vista quindi dell'utilizzo mirato dei social, assolutamente sì, anche perché siamo ormai... Una battuta può essere viviamo nel futuro, no? Parlavamo di contenuti mirati verso uno specifico utente, ormai le aziende e quindi anche i brand sportivi e quindi anche gli atleti, che ormai sono brand a tutti gli effetti, riescono a comunicare capillarmente con i singoli, con le singole persone, no? Quindi grazie anche all'utilizzo dei dati, dei cosiddetti big data, si riesce veramente a profilare il tuo utente tipo e andare a produrre e proporre un contenuto molto specifico per quel tipo di persona. Questo si collega un pochino anche a quello che si diceva prima, no? Di cui parlavate in studio, Ronaldo e Juventus, che cosa succede se Ronaldo va via? È assolutamente vero che si può portare via o comunque lascerà un po' di utenti e portare via un po' di utenti e portarli da un'altra parte, ma quelli che restano, se Juventus ha un'agenzia di comunicazione brava ed efficace, riuscirà a creare dei contenuti che comunque ancora ingaggiano quel tipo di utente, deve fare tesoro dell'esperienza che ha avuto avendo quel tipo di calciatore e quindi poi veicolare i contenuti giusti a quel tipo di persona, che magari sarà meno coinvolta, però se la riesco a ingaggiare poi può generare una conversione, soprattutto perché, e questa è una mia opinione personale, seguo da vicino un po' il mondo Inter, sia per diciamo passione ma anche per curiosità proprio professionale. Inter sta facendo un lavoro secondo me eccezionale con Inter Media House, che è proprio specializzata nella creazione dei contenuti e dal mio punto di vista si sta preparando a essere un brand trasversale, no? Quindi a lasciare il calcio come unica strada, ma entrare nel mondo moda, entrare nel mondo di altri mercati di riferimento. E questo proprio per ingaggiare i più giovani, portarli dentro a prescindere dal calcio, un po' quello che si diceva prima, no? Quindi questo è sicuramente un punto d'attenzione, cioè creare contenuti per un determinato target precisi, e quindi quello che aiuta sicuramente poi a mantenerli vivi e a convertirli poi in clienti. Dal punto di vista dei social, Twitter diciamo è in calo da una vita, mettiamola in questo modo, è forse l'unico che è rimasto con un'identità molto precisa e quindi è rimasto fedele a se stesso.
Povero Nick.
È il social perfetto, no, per Niccolò Ceccarini, sì, esatto, a questo, sì, punto, perché cioè, sì, un tempo si diceva che il cane assomigliava al padrone, qui l'umano assomiglia al social che utilizza e viceversa.
Però io sono
un decadentismo
benissimo, però a maggior ragione verrò premiato perché non li abbandono nonostante nel momento in cui la barca va in difficoltà, io non sono il capitano che la lascia lì, anzi sono il capitano che ci resta fino in fondo, ecco.
Diventerà un influencer,
sì, influencer di Twitter, sì, immagino.
No, però ecco, Twitter da questo punto di vista secondo me ha avuto un grandissimo stress test durante il Festival di Sanremo, no? Perché comunque Twitter è per eccellenza il social dove comunque si commentano i live, si commentano le dirette, si creano anche dei gruppi virtuali di ascolto, no? Dove tramite l'hashtag si commenta quello che si vede, questo avviene diciamo con tutto quello che avviene in televisione. Con questi nuovi social, in particolare mi riferisco a Clubhouse, che in questo momento ha avuto proprio un exploit in Italia pazzesco, negli Stati Uniti esiste da aprile del 2020, l'ha un po' diciamo surclassato, perché comunque le persone solo con un certo tipo di telefono si sono registrate, hanno creato dei club e hanno parlato in diretta come magari facevi una volta sul divano con gli amici mentre vedevi Sanremo. Quindi anche da questo punto di vista, per questo dicevo prima, attenzione a quello che cambia, perché molto spesso, no, dietro l'angolo poi arriva un social che fagocita le funzionalità che magari ne aveva un altro. E in questo vi lancio una bomba e ve la lascio lì. Bisogna fare molta attenzione agli sports, per esempio, perché un canale come Twitch, che adesso va molto di moda, cattura tantissimo pubblico di fascia di età bassa, e questo è un po' riferito a quello che diceva prima, no? Costruire il tuo target di domani, quindi gli esports, che soprattutto con la pandemia hanno avuto un'impennata incredibile, quindi ci sono quasi tutte le squadre che hanno un canale di Twitch, il Real Madrid credo abbia già 110.000 follower, il Milan credo lavori molto bene, in Italia ne ha una quarantina, 40.000, quindi ecco, anche quella è un altro social che molto spesso viene sottovalutato, no, nelle strategie di marketing delle aziende, ma che in realtà va a pescare in un target che domani avrà potere d'acquisto, che domani avrà affezione a quel brand che segue da quando magari ha 16 anni.
Lorenzo, proprio in un flash, perché abbiamo un minutino, un'altra curiosità che volevo togliermi è questa. Molto spesso credo alcune aziende intese anche proprio come club, come franchigie, come team motoristici, rischiano di commettere l'errore di anche inconsciamente trasferire il loro brand di epoca pre-social, pensando che con i social il successo possa essere il medesimo. Io ti faccio un esempio: i New York Knicks, che in quanto New York sono una delle squadre iconiche dell'NBA, hanno di fatto un terzo, quasi un quarto dei social, dei follower che su Instagram hanno i Cleveland Cavaliers, che come merito hanno quello di essere stati la casa di LeBron James per qualche anno. Che ne pensi? Come esempio, no, generale?
È proprio così, cioè bisogna fare tantissima attenzione. Diciamo che dietro a tutto questo, no, dietro ai social, dietro al marketing, alla fine ci sono le persone. E come si dice di solito, no, il pesce puzza dalla testa. È ovvio che ci vuole una visione, è ovvio che ci vuole voglia di investire in quel settore, bisogna crederci, e quindi bisogna strutturare anche poi un apparato che supporti la comunicazione. Quindi il rischio più grande è questo. Devo dire che negli ultimi anni questa cosa, almeno dal punto di vista, proprio parlo di aziende non in ambito sport prettamente, mm-hmm, no? Può essere manifatture eccetera, questa cosa è cambiata. Secondo me perché alla fine un po' ci sbatti la faccia, no? E quindi se comunichi in un certo modo ottieni risultati che sono coerenti con quello che fai, e quindi poi ti devi fare una domanda e metterti in discussione. Però la chiave è la visione, cioè ci devi credere, e devi veramente aver voglia di fare quello, non lo devi fare perché gli altri lo fanno, se no è un fallimento quasi annunciato.
Grazie mille al CEO di Vertical Media, Lorenzo Berti. A presto.
Ciao, Lorenzo.
Lorenzo, grazie.
Grazie, grazie. Ciao, a Lorenzo. Voi. Buon Ciao. Proseguimento.
Caro Giulio, siamo in ultra, mega, iper, super ritardo, quindi appuntamento per quanto riguarda Scander al lunedì, Varrum grande esordio mercoledì alle 12 all'interno di Rotocalcio. Ciao Giulio.
Un abbraccio, lunedì. Ragazzi, un saluto a tutti.
Ciao,
noi
Giulio.
Noi torniamo domani. Ciao.
Ciao. Scanner.